Enedis.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik, puntata numero 36, 2x19 o presunta tale, del 6 marzo 2015.
Non è 2x19, è 2x19. Posso dire una piccola cosa? La settimana scorsa io non c'ero e hai detto il numero sbagliato nella puntata, hai detto 39, invece era 35.
Pensa quando sarà la puntata 2420, ci sarà questo dibattito aperto, ma no, guarda che è la 17, perché sarà, e sarà un momento bellissimo.
Va bene, comunque via, prego. Vada avanti.
Come avete capito, questa è la trasmissione che, anche se non ha niente da dire, qualcosa da dire se lo inventa. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi inventate niente. Chiamate noi perché ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Se siete al cinema, attenti a non decollare quando uscite, visto che c'è questo ventaccio terribile che abbiamo anche omaggiato qui sulla nostra pagina Facebook. Se non l'avete ancora visto, andatela a vedere adesso, vedi, freddo? Riparati con noi. E nella pagina Facebook stiamo postando tante cose, abbiamo anche deciso
un sagace gioco di parole che poi sveleremo.
Certo, vabbè, non lo sveliamo. Abbiamo anche appena partecipato nostro malgrado al censimento di Caterpillar di Radio 2.
Ah, però,
che chiedeva chi è che fa radio e noi abbiamo detto beh, eccoci, scusa, ci abbiamo le prove.
Siamo i maestri della radio.
Siamo stati un po', forse siamo sbilanciati troppo.
Comunque stiamo anche twitterando in giro per il network e abbiamo la nostra solita casella email che noi continuiamo a dire, sai, è un po' come per scaramanzia, per tradizione, bartramfabrik@gmail.com, magari prima o poi qualcuno l'attiverà. Ma adesso andiamo a scoprire, a proposito di giochi di parole, di che cosa andiamo a parlare, caro Lupus, nelle prossime...
Dunque,
tre mezz'ore.
Prima di tutto parleremo di Still Alice, che è in programmazione al cinema Méliès, per cui ha vinto l'Oscar Julianne Moore. Poi parleremo del ritorno in sala di Non ci resta che piangere, salvo denunce da parte di Cecchi Gori. E dedicheremo uno spazio su iniziativa del nostro buon Simone Rossi, che saluto, benvenuto.
Grazie.
Ormai alla conduzione fissa, su Flaiano e Pasolini, poiché è stato il loro compleanno due giorni fa, anzi ieri. Parleremo della rassegna A proposito di donne al cinema Zenith e di The Repairman in programmazione al Postmod, opera prima di Paolo Mitton, che ci ha promesso che ci risponderà al telefono e quindi ci parlerà del suo film. Abbiamo con noi l'immancabile Daniele Pampanelli.
Bravissimo.
E una new entry da qualche puntata, ma sempre gradita, Michele Giacchè, benvenuto.
Che sta aspettando che la stagione migliori per vedere se indossiamo le t-shirt.
Esatto. Io c'ho ancora, prima devo indossare quella di Pampanelli dell'estate scorsa, che è lì pronta.
E poi, bellissima la sciarpa di Pampanelli.
Però Smith, non ti perdere in chiacchiere, come va il box office questa settimana?
Allora, diciamo che il box office questa settimana, al netto di film fatti apposta per Milfone oppure Tardone Pruriginose, che ha incassato 18 milioni di euro e basta.
Niente.
Ci ho detto. L'altro mondo al box office vede in testa ancora per questa settimana, ancora in sala, Birdman con 3,5 milioni di euro. Anche grazie agli Oscar guadagnati, che sicuramente lo hanno un po' riproposto. Seguono Noi e la Giulia di Edoardo Di Leo e SpongeBob Fuori dall'acqua, entrambi intorno ai 2,5 milioni di euro. Tra le nuove uscite vince la serata di ieri Focus, niente come sembra, di Glenn Ficarra con mio cugino
Will Smith. Che non è quello del duo comico.
Perché... Però l'altro, Will Smith, il cugino Smith, mi ha chiamato, sì, 172.000 euro. Seguito da Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto con 116.000 euro circa.
Bene, sentite, siccome abbiamo tanti argomenti questa sera e bisogna cercare di farceli entrare, stringiamo l'intro. Io mi sono solo appuntato due o tre
pensavo
cose.
Pensavo stringiamo, avevo...
No, solo l'intro. Perché la settimana scorsa vi ho ascoltato e volevo farvi qualche piccolo appunto. Allora, a parte l'errore sul numero della puntata, vabbè,
no.
Quello ci può stare.
E sui nomi propri delle persone.
Dopo un 7-8 minuti, Smith mi ha spoilerato una scena importante di Fargo subito.
Ma
cioè,
no,
la,
ma come no,
la mia assenza. Poi io di solito quando ci sono le canzoni inizio a fare zitti. Questa, vengo guardato come un matto, mentre la scorsa settimana in ogni rientro si sentiva chi rientra, si sentiva queste cose. Dopodiché volevo dirvi, il film Automata, l'accento è sulla O e non è spagnolo ma è greco. E mi meraviglio che il Pampanelli, che ha fatto il liceo classico,
3 meno meno,
come me.
Io sto veramente, sono indignato.
No, sto, adesso io sono scherzi, indignato. Scherzi a parte, al netto del fatto che Smith ha detto
hanno rivelato
e che Pampanelli, io spero li prendo come un complimento, ma ha detto
senza Laszlo e Lupus il bar tra un fabbrica è come Canale 5 senza Gigi Andrea.
Al netto di questi due piccoli dettagli, devo dire che siete, nonostante il mancato supporto tecnico del sottoscritto, non me la voglio tirare, però siete
però
stati...
a mia parziale discolpa devo dire che era un pensiero mio, ma fino a un certo punto.
Ah sì? Era. Allora dopo...
A me arrivavano suggerimenti.
Infatti l'avevo capito, perché ogni tanto sentivo che diceva un'idea tua, e adesso poi mi svelate.
Non l'avessi detto.
C'era un complotto in atto. Sveglia!
Infatti ho sentito una puntata molto sul complottista.
Sì.
E va bene, comunque, niente, visto che abbiamo tutti questi argomenti di cui parlare, chiudiamo questa parentesi, partiamo con la musica di Bartram Fabric. Questa settimana, visto che non avevamo molte canzoni dai film di cui parliamo...
Beh, questo è un omaggio, eh.
Esatto, no, vabbè, in generale diciamo che il criterio del direttore è stato la libera associazione.
Bravissimo.
Associazione a delinquere.
Questo era facile in realtà, perché oggi è il compleanno di quel signorino che risponde al nome David Gilmour.
Esattamente, e noi per omaggiare David Gilmour abbiamo scelto di mettere una canzone che probabilmente gli fa cagare, cioè un remix tamarrone e dance, ma molto divertente, del suo brano fantastico, famosissimo, Comfortably Numb, e questi sono ovviamente in un video fantastico che ora posterà il direttore, gli Sister Sisters.
Ed eccoci qui con Still Alice,
il film attualmente in programmazione al cinema Méliès.
Che serio Rossi,
molto serio, no?
Rientra Rossi,
è un film che richiede serietà,
ricordiamo,
è un film che tratta un argomento molto delicato.
Molti hanno chiamato in questa trasmissione, io ero presente, stile Lies,
certo, ed hanno anche ballata,
c'è abbastanza problematico,
esatto. Brevissima sinossi e poi facciamo una piccola discussione.
Anche senza
la protagonista, la leggiamo perché non mi ricordo il cognome della protagonista, che è Holland, ed è Alice, appunto, che è una donna sui 50 anni, affermata linguista alla Columbia University.
Ma sei sicuro?
Convinta della propria vita e degli obiettivi raggiunti, che improvvisamente si ritrova, lei che è insegnante appunto di lingue, a non trovare più le parole per esprimersi. Da qui, insomma, la corsa a capire qual è il problema, e fino alla sentenza terrificante, che è quella di una forma di Alzheimer precoce. Da qui in avanti, insomma, è la storia di una donna appunto convinta delle proprie forze, che improvvisamente si ritrova invece indifesa e sola a combattere questa malattia tremenda. Non so chi l'ha visto di voi.
Io l'ho visto. Beh, al di là di quello che può essere facilmente intuito, no? È un film del genere, perché al di là della anche prova d'attrice, che io l'ho detto l'altra volta quando parlavamo degli Oscar, che forse per assurdo era anche meno difficile rispetto ad altri ruoli, perché è abbastanza...
Fa l'imbecille a buoni tutti.
Scherzo, scusate.
Vabbè, possiamo anche fare un po' di
frizzantezza. Abbiamo un po' il cazzeggio la scorsa
settimana. Ci sta. No, ma perché effettivamente diciamo che... non ho visto chissà quali particolari chiavi dal punto di vista interpretativo. Quello che sicuramente è molto interessante è la profondità di una ricerca che non va assolutamente nella direzione dove forse un po' ti sentiresti portato da vedere una persona che vede crollare tutte le sue certezze, eccetera eccetera, ma è molto 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 più introspettivo, perché effettivamente questo titolo stesso, non spoilerò niente, la dice lunga su quello che effettivamente viene messo in discussione quando un tipo di esperienza del genere ti tocca da vicino, quando poi ovviamente sconfina in tutti gli altri ambiti della tua vita. E questo film lo fa in una maniera, secondo me, notevole, perché inserisce una lunghissima serie di elementi intorno, non so se sei d'accordo,
sì, sì.
Simone,
sì.
Intorno a quello che è il fulcro di tutta la storia. Uno si può immaginare, ci sarà un compagno, ci saranno dei figli, ci saranno dei colleghi. Il modo in cui invece riesce a creare questa rete, che è come se creasse una sorta di realtà parallela, una che è quella che conosceva la stessa protagonista, una che è quella che vivono tutti quanti, e un'altra che fondamentalmente si crea nel film, cioè riesci ad entrarci, riesci a seguirlo, riesci a essere toccato da quello che succede. Questo almeno è stata la mia impressione, e sicuramente lo consiglio anche a chi magari di fronte a certe tematiche può dire: ma io al cinema ci vado per divertirmi. Non è un film che appesantisce, non è un film che lascia con l'amaro come tanti altri film che tendono a impietosire. Questo è assolutamente un film molto dignitoso, e forse questa è la cosa più bella della sua interpretazione.
Sì, sì, è molto netto, insomma, molto, molto diretto nel raccontare una malattia che, come diceva giustamente il director, è una malattia che colpisce non solo la persona inevitabilmente, ma anche tutte le persone che è intorno, perché appunto è una malattia che collettivizza il problema. E quindi sì, quello che dici tu è giustissimo. Diciamo anche che era forse l'interpretazione più facile per certi versi, però è anche vero che renderla così naturale, per quanto sia facile, non è da tutti. Julianne Moore, insomma, lo ha fatto in maniera molto sciolta, ha fatto incetta di premi, al di là dell'Oscar ha vinto tutti i premi precedenti, il Golden Globe, qui c'è una lista infinita, il British Academy Film Awards, lo Screen Actors Guild Awards, tutti i premi come miglior attrice, quindi insomma anche un coronamento di una carriera che in realtà l'ha vista protagonista di ruoli totalmente, assolutamente diversi. Quindi
domanda, io non l'ho visto questo film, volevo sapere soltanto, quindi voi
che
dite
stile
che...
il regista?
Che stile è il regista?
Sono due, quindi chiedimi quale dei due.
No, che stile è il regista? Fampanelli, come sappiamo, come ci ha spiegato più volte Laszlo,
Questa domanda è stupida,
quindi non la faccio. Ma però ecco, quello che volevo sapere è, quindi, al di là del fatto, questo è un film di cui si è parlato tanto per l'interpretazione, molti hanno detto che è un genere di interpretazione che convince tantissimo l'Academy, quella della persona con problemi in generale. E poi vabbè, Julianne Moore, mostro sacro, anche Oscar se vogliamo un po' la carriera, perché ha fatto tante interpretazioni eccellenti. Io ricordo quella dell'anno scorso di Maps to the Stars, che secondo me non protagonista ma è stata eccellente.
Mi viene in mente che l'Oscar al miglior attore e la miglior attrice l'hanno, è stato assegnato a due attori meritevolissimi che però hanno interpretato comunque soggetti malati.
Sì, questo infatti confermava un po' quella teoria, non è un caso. Comunque, la domanda è, al di là di questo tormentone, facciamo che lo chiudiamo un po', lo riduciamo un
non
po'.
Non piace molto a Lupus questo tormentone.
No, anche no, però.
Diciamoci la verità.
E allora capiamo perché. Sveglia!
C'è qualcosa dietro che chiederemo ad Adam. Comunque, la domanda è, ecco, al di là della prova d'attore, il film di per sé cinematograficamente è di valore? È valido secondo voi? Cioè, va visto, è una cosa tutta incentrata, tutta retta sulle spalle?
Quando è centrato su un personaggio così significativo, un attore così importante che lo interpreta, non è mai troppo facile, ma io credo che sia un film di buon livello, insomma.
Sì, io guarda, mi ha fatto strano sentire da lui citare Maps to the Star, perché secondo me è proprio anche lì che forse a me ha fatto questa impressione di dire, beh sì, però rispetto a tutte le altre volte, anche a me gli piacque tantissimo, e qua mi è sembrata forse come se non potesse far di diverso, cioè non potevi aspettarti una cosa meno di quello da lei.
Sì, sì.
Il film vale, non vale solo per la sua interpretazione, no, perché ti ho detto, secondo me c'è una bella lettura di questa situazione, e soprattutto perché non è una pesantata di quelle che sembra volerti commuovere a tutti i costi.
Quindi tiriamo le somme. Film consigliatissimo?
Ma sì, assolutamente.
Sì, va visto. Ma c'è, non ricordo se abbiamo
sì,
detto.
Sì, c'è. Beh, c'è al cinema Méliès.
L'unico problema dopo l'Oscar di questo film, secondo me, è Alec Baldwin, che continua a avere sempre la stessa identica espressione.
Anche la stessa camicia, anche la stessa camicia e giacca, lo stesso.
Quello sì, ma qualsiasi ruolo di veste, che sia un bastardo, un padre di famiglia, c'ha sempre quella faccia.
C'è abbastanza problematico.
La mia teoria è, quando un attore americano, anche in generale anche italiano, indossa camicia e giacca un po' sbottonata, diventa quella la sua cifra. Una recitazione da giacca con camicia.
Se poi non sa neanche recitare tanto,
tanto voluto da Julianne Moore, che gli ha proposto la produzione.
Perché Alec Baldwin e Julianne Moore hanno condiviso alcune puntate di 30 Rocks,
bravo,
che è una serie incredibile, sono diventati amici. E tra l'altro, cioè, mi stupisce molto questa tua affermazione su Alec Baldwin, che in 30 Rocks riesce a tirare fuori delle cose incredibili.
Secondo me è un po'
fantastico.
Magari dipende dai
monolitico
ruoli.
Nelle
comunque
un po' bollito.
Andatelo a vedere al cinema Méliès. Pamparelli fa gesti orribili a Rossi, non so perché tutto questo astio nei suoi confronti da un po' di tempo. Comunque va bene, basta, ci sentiamo un pezzo tratto proprio da Stillelis. Tirate fuori Droghe Leggere,
lancialo.
Si parte Reggae Roots.
Vai.
Ci sentiamo Courtney John con il pezzo Lucky Man. Buon ascolto, torniamo tra pochissimo. So you tell me that I'm a lucky man, and you're so right. Yes, you're so right. Girl, you know there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup from this love. There's no holiday from this love. We will take a break, no, from this love. There's no holiday from this love. We won't take a break, no. Not a day goes by when it's me alone. Like a soldier, can't wait to come back home. And to let you know, every man on earth wish they had you for their special lady. So
you tell me that I'm a lucky man. And you're so right, yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now. Holding hands with my baby.
Radio, film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Allora, bentornati qui sulle frequenze medie di Radiofonica.
Wow, come va? Come
assolutamente
va?
No, è che era per far capire quanto siamo seri a volte, quanto siamo alti.
Alle frequenze medie se è web radio, bisogna capirla.
Forse frequenze universitarie.
Vediamo se
Melino Smith a forza di andarci ci si azzoppica. Vabbè. Volevo dire che ieri è stato un duplice compleanno, o almeno lo sarebbe stato, però noi omaggiamo questi due personaggi del nostro glorioso passato italico, ovvero Ennio Flaiano.
Glorioso passato italico, devi
e
anche
sbattere. Pierpaolo Pasolini. Allora, visto che per noi non è così semplice arrivare a queste altezze, a queste vette, abbiamo ovviamente richiesto al nostro Simone Rossi, che invece giustamente non ne può fare a meno. Quindi, cosa ci vuoi raccontare di questi due mattacchioni del
cinema?
Prima
ascoltiamo qualcosa.
Esatto, prima ascoltiamo una clip.
Ma che c'è? Che mi avete preso per un'attrice?
Ecco, signora,
cosa guarda, fate?
Su, ma basta, che volete? Ragazzi, andate via, basta, su.
Oh, buongiorno Marcello, cosa
signora,
c'è?
Signora, sono il dottor Lucenti. Avremo bisogno di parlare un momento con lei da sola.
Da sola? È successo qualcosa?
No,
cosa
abbia la compiacenza di seguirmi, signora. Ho qui la macchina, venga con noi, la prego.
Ma perché?
È successa una disgrazia.
Cosa?
Non si spaventi, signora.
I bambini!
No, non faccia così, venga con noi, la prego, ragazzi, via, ma levatevi.
Cosa è successo, Marcello? Lei me lo deve dire, che cosa?
Li vedrà più tardi, bambini, sono feriti, soltanto feriti, ma le prometto, signora. Basta, insomma!
Feriti, ma come feriti? Me lo dica!
Stia calma, ragazzi, via!
Questa è una sequenza da un film famosissimo che forse non avete riconosciuto perché siete abituati alla Fontana di Trevi, ma è La Dolce Vita, ed è l'episodio in cui l'amico carissimo di Marcello, appunto, Marcello Mastroianni, ovvero Steiner, si è appena suicidato. La moglie di Steiner arriva col pullman, scende per andare a casa, viene intercettata da Marcello e dal poliziotto che la stanno aspettando e da tutti i paparazzi che sono arrivati per fotografare la tragedia in corso. Questo film perché l'abbiamo preso? Perché è un film scritto, oltre che girato da Fellini, scritto appunto da Ennio Flaiano, che insieme a Pierpaolo Pasolini, dei quali ricordiamo la nascita il 5 marzo, sono due degli autori, uno regista e uno sceneggiatore, che in qualche modo hanno fatto rifiorire il cinema italiano dopo il neorealismo, e hanno tra gli anni 60 e i primi 5 anni degli anni 60 ci hanno raccontato il nuovo cinema d'arte italiano.
Posso dirti sì. Una cosa che mi ha fatto molto effetto? Perché io ho trovato un articolo della Stampa in cui parlavano del giudizio di Italo Calvino su questo film. Uh-huh. Italo Calvino, che
il maestro
Italo Calvino, maestro. Indiscusso, ha lodato molte scene di questo film, ma ha fatto a pezzi proprio questa, che è una delle più, dice l'articolo, una delle più significative e drammatiche, quella che vede il libero pensatore Steiner trucidare i figlioletti e spararsi un colpo. Ecco, mi fa specie che lui abbia giudicato questo episodio, virgolette, di astratta faziosità, e quindi commentava: un episodio talmente privo di qualsiasi verità e sensibilità, tale da restare un punto nero per il regista e gli sceneggiatori che ne sono responsabili, ci prova a quali risultati di non verità può portare una costruzione a freddo di film a ossatura ideologica. Ecco, questo negli anni 50.
E adesso Simone Rossi contestami Calvino.
Questi episodi ormai sono all'ordine del giorno.
Esatto,
diciamo,
cioè, mi ritrovo a dover,
è impressionante questa cosa.
Addirittura Calvino.
Esatto,
cioè, insomma,
terribile.
Bartram Fabric, ore 20 e 23, siamo in diretta. Simone Rossi,
cioè, quindi è una sequenza, come dire, che prevede il futuro in qualche
esatto,
modo.
Quindi vuol dire che Fellini, nonostante il gran Calvino sia un genio, un mostro sacro, però Fellini era avanti, insomma, come direbbe il nostro
Spin. Sì,
aveva capito un attimo prima.
Che dire, per una volta Calvino ha toppato.
Può succedere. Chiudo questa incursione. Vuoi
detto,
dire altro
detto
su...
da Simone Rossi, ragazzi.
Purtroppo, chiaramente, lo facciamo alla cialtrona, abbiamo poco tempo, però se vuoi continuare...
No, aggiungo soltanto che magari possiamo passare alla prossima e dire che è sempre quello che ascolteremo è sempre un dialogo scritto da Ennio Flaiano.
Eccolo qua.
Mi trovo qualcuno che venga a giocare con me?
Io non vado bene.
No, troppo vecchio.
Se gioco con lei, certamente ringiovanisco.
Io non voglio ringiovanire.
Perché? Avanti, mi dica perché.
Ecco, avrei vinto. Per vincere il portacifre deve arrivare in uno di questi quadrati qui, gli ultimi.
Che cosa ci giochiamo?
Ognuno pensa dentro di sé quello che vuol vincere. Poi ce lo diciamo alla fine. Io mi chiamo Valentina.
Valentina, lei perde spesso a questo gioco?
L'ho inventato adesso. Una volta ho perso tutto.
Bellissimo!
Uno per me!
Tiro io, calma.
Sì.
Ed eccoci qua, Giovanni è ancora Mastroianni, l'avete riconosciuto, Valentina è Monica Vitti. Il film è La notte di Antonioni ed è il secondo film della trilogia, la cosiddetta trilogia dell'incomunicabilità, cioè il film che viene dopo l'avventura, che viene subito prima dell'eclisse. Orso d'oro a Berlino, non l'avevamo detto mentre La dolce vita aveva vinto a Cannes la Palma d'oro, Cannes 13, vince invece L'orso d'oro a Berlino La notte, è un film bellissimo per chi non l'avesse visto, insomma, e ci racconta la storia di Giovanni, che è uno scrittore di successo, che si ritrova ad una festa dove un signore molto ricco, che è anche il papà di Valentina, gli propone un lavoro, di lavorare per lui. Non dico cosa risponderà Giovanni, ma insomma è un racconto della Milano da bere dei primi anni 60.
C'era anche Jean Moreau, che è la moglie.
Splendida Jean Moreau, che è Lidia, ed è la moglie di Giovanni, della coppia in crisi, che alla fine forse no, saprà trovare un nuovo idillio. È una scena molto carina, molto divertente. Questo gioco di cui avete sentito parlare, insomma,
molto carina.
È una scena molto carina.
Carina. Molto romantica, stasera non romantica, ti danno romantica. Carina non nel senso, non nel senso bellino, ma nel senso,
diciamo, cioè, parole molto... a cazzo, dai.
No, ma perché? No.
C'è cioè una bullizzazione. Scusate, nel frattempo è arrivato Andrea Fioravanti con
un applauso al
con mezzo salame affettato, che è una cosa molto da bar tra un fabric. Gli date una cuffia, cioè, così sente, guarda, lo fettiamo nella canzone, adesso ti senti le ultime due clip su Pasolini, così magari ci dici anche la tua, che sei, sì, visto che sei un
grande cultore, esperto,
un estimatore, un cultore, un esegeta con emozione, maestro. E
diciamo, quindi, che stasera la Peroni la
carina è una scena molto significativa. Il gioco che dicevamo è un gioco banalissimo, appunto, che Valentina dice di aver appena inventato, è lanciare questo portacipri attraverso questo pavimento a scacchiera e fare in modo che il portacipri si fermi negli scacchi finali, insomma,
che poi diciamo di Valentina non ha inventato niente,
non ha inventato niente
i giochi di questo genere.
No, infatti no.
La bellezza, no, è Flaiano che costruisce, l'ho appena inventato, una volta ci ho perso tutto questo gioco, no?
Esatto,
è meraviglioso, è proprio tipico Flaiano,
veramente un bel intervento di Pampanelli,
sì, assolutamente,
sul pezzo.
Scusate ragazzi, i vostri panni sporchi lavate in famiglia e passiamo alla prossima clip.
Con tutto l'oro addosso, come i faraoni!
Ma lascia a noi!
Se volete l'oro, ma venite a pesca!
Ma per un torcicollo, devo buttare!
Dai, va, diamo soddisfazione al popolo.
Questo è Accattone, ovvero Franco Citti, ovvero l'esordio cinematografico di Pierpaolo Pasolini, 1960. Quel Pierpaolo Pasolini che propose il film alla casa di produzione di Fellini, che lo rifiutò perché Fellini non si fidava delle capacità, delle abilità da cineasta e registiche di Pierpaolo Pasolini.
Ho letto anch'io questa cosa.
Fu anche il motivo per cui, insomma, si incrinò l'amicizia, insomma,
forse se ne fidava fin troppo, forse aveva colto fin troppo, attenzione,
aveva capito.
Scusate, Fioravanti sta per dire una cosa seria in tutto questo.
Quando avrà deglutito
il salame.
Ho l'impressione però che su questo aspetto di Fellini e Pasolini si sia ricamato un po' troppo. La verità è che Pasolini portò il girato, un po' del girato a Fellini. Fellini sapeva che Pasolini aveva una penna davvero unica, tant'è che aveva collaborato con alcune sceneggiature, addirittura avevano scritto insieme La notte brava di Mauro Bolognini, eccetera. La verità è che Fellini non è che respinse l'idea di Pasolini, gli disse semplicemente che doveva, come dire,
cambiare direzione, non che, quindi c'è stato, diciamo, su questa famosa diatriba tra Fellini e Pasolini forse una sorta di misunderstanding storico. Tra l'altro, in verità, la cosa interessante è che Pasolini davvero non sapeva molto del linguaggio tecnico cinematografico. Andò a trovare Attilio Bertolucci, che abitava vicino a lui, e per cercare Attilio Bertolucci per dei consigli gli aprì la porta il giovane Bernardo, che fu, come dire, preso, quasi innamorato dallo sguardo di Pierpaolo, che lo volle come assistente. Come assistente, sì, alla regia. E in generale racconta benissimo Bertolucci: partivamo la mattina con la macchina di Pasolini su queste albe incredibili romane, e noi in quei giorni inventavamo il cinema. Perché Pasolini davvero non sapeva il linguaggio. Diceva: senti Bernardo, ma se facciamo con la macchina qui, spostiamo la macchina e poi già... Sì Pierpaolo, quella è una sorta di panoramica, tu vuoi fare una panoramica? Sì, quella. Quindi davvero, è vero che inventavano il cinema, e forse Fellini rimase sconvolto proprio dal fatto che lui non conosceva il linguaggio tecnico, ma Fellini si fidava tantissimo di Pierpaolo Pasolini.
Ecco, grazie Andrea, perché testimonianza bellissima, raccontata come se fossi stato là.
È conciliante.
Interpretato.
Anche
Andrea Fioravanti che interpreta Bertolucci.
A questo punto ti faccio sentire l'ultima clip che è...
Sentiamo come Bernardo Bertolucci direbbe la parola burro.
Burro.
Che bello. Io mi aggancio a questo per dire soltanto che sì, è stato il primo film italiano ad essere vietato ai minori di 18 anni.
Oh, quindi sempre esatto. Ci leghiamo al burro. Andrea, ascolta questa clip e dici da che film è tratta.
Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
Auguri, i miei sposi.
E Pasolini non si ferma, anzi raddoppia, perché subito dopo...
Voglio sapere la Fioravanti che pezzo, che film è.
Mamma Roma.
Subito dopo al Cattone gira Mamma Roma, che con la splendida Anna Magnani. Mamma Roma non è altro che una prostituta che appunto vuole cambiare vita, e l'occasione si propone quando il suo protettore, appunto Ettore, si sposa, che è quasi uguale, si sposa, e quindi la libera dai vincoli. E la scena che abbiamo appena sentito, appunto, è un momento, uno scambio di stornelli più o meno educati durante il ricevimento di nozze. È un film che in qualche modo si... mi confermerà Andrea, si ricollega come struttura e anche come temi a Cattone, il film precedente, un film sul sottoproletariato urbano romano. È un film che in qualche modo recupera il concetto neorealista, seppur riportandolo a una dimensione anni 60, insomma. Sì. Ed è un film molto bello, per quanto io lo preferisca comunque a Cattone.
Dunque, io sono completamente d'accordo con te. Puntualizzo soltanto alcuni aspetti, e non è che voglio fare il saccente su Pasolini, ho solo avuto l'occasione di studiarlo in diverse occasioni con persone che avevano conosciuto proprio Pierpaolo, quindi sono stato davvero felice di averlo potuto investigare a fondo. Dico soltanto una cosa: Mamma Roma è...
Bisogna essere meno saccenti.
Sì, esatto, voglio essere, proprio lo dico, con molta umiltà, Mamma Roma è bellissimo nella sua contraddittorietà, cioè... Pasolini è ancora legato al linguaggio, diciamo così, della strada, alla famosa riproduzione sottoproletariato urbano. A Pasolini non bastava più la scrittura, aveva bisogno dei volti, passò dalla scrittura, da Ragazzi di vita, Una vita violenta, cioè, ai volti, al cinema. Una volta arrivato a questo, Pasolini non riusciva più, gli stava stretta anche il cinema. A un certo punto cercava la storia. La contraddizione fondamentale di Pasolini è proprio questa, tra perdizione e redenzione, tra narrazione, tra cronaca e storia, tra storia e sovrastoria. Tant'è che, se ci fate caso, a questo punto la parabola di Pasolini fa, come dire, viene stravolta. Dunque, da Mamma Roma lui fa la ricotta. La ricotta perché lui comincia a interessarsi della storia delle storie con il Vangelo. Per cui la ricotta
in qualche modo
Vangelo,
poi collega
l'elemento
teoreno a quello.
Appunto, è proprio quello. E operazione questa che viene conclusa con il Vangelo, che è il film più autobiografico di Pierpaolo Pasolini insieme all'Edipo Re. Insieme all'Edipo Re, in cui appunto l'Edipo nasce addirittura a casarsa, figuriamoci. Lui dopo la storia delle storie con il Vangelo, si lancia nella storia universale, che è la tragedia greca, e farà la trilogia greca, ovvero l'Edipo Re, Appunti per un'Orestiade africana, la Medea, e a quel punto la trilogia della vita, che Pasolini rinnegherà nel modo più esplicito, perché deluso dai suoi ragazzi di vita. E Salò, ovvero le 120 giornate di Sodoma, è soltanto un grido d'odio e d'allarme contro i ragazzi di vita che lui stesso aveva difeso fino a quel punto.
Guarda, che ha gelato lo studio.
Fioravanti ci dà. Quindi hai altro da dire, Simone? Questo intervento
penso che sia sufficiente. Insomma, ci ha fatto anche una panoramica del Pierpaolo oltre gli anni 60 fino a quella notte del 75, sì. Quindi bene così.
Allora, infatti, momento di musica e torniamo tra pochissimo. Ieri è uscito in tutti i cinema e a Perugia al Postmodernissimo The Repairman di Paolo Mitton, un film che è stato al Torino Film Festival del 2013, che racconta la storia di Scanio Libertetti, un ingegnere mancato, diciamo, e riparatore di macchine da caffè freelance.
Non è un parente del poeta?
Non è, no, quello era Robertetti.
Scusa, infatti, sembrava.
diciamo un personaggio apparentemente disadattato, circondato da amici più tra virgolette normali di successo, conosce un giorno l'inglese Elena, sociologa e consulente aziendale, e nasce una strana relazione. Non vi dico di più perché lunedì sera al Postmod ci saranno il regista e parte del cast, quindi al Postmodernissimo di Perugia, quindi se volete andare a vedere questo film che vale la pena e incontrarli, potete farlo. Nel frattempo
è sempre bello incontrare gli artisti e coloro che il cinema lo fanno, quando lo fa lo Zenith, quando lo fa il Modernissimo, quando lo fa chi che sia, è chi sempre bello,
senza dubbio. Ma bando alle ciance, dovremmo avere al telefono Paolo Mitton. Ci sei, Paolo? Ci senti?
Ci sono, buonasera a tutti, ciao.
Ciao, benvenuto. Ciao. Benvenuto, grazie mille innanzitutto della tua disponibilità, della tua gentilezza, e complimenti per il film, perché io l'ho visto ieri sera, devo dire che ecco, è una boccata d'aria fresca, un'opera prima, insomma, nel panorama italiano. Vedo anche Andrea Fioravanti che mi conferma, che facendo di sì con la testa.
Sì, credo che attraverso personaggi come il nostro regista il cinema italiano stia trovando un nuovo sbocco che non sia stereotipato appunto nei classici ruoli della commedia italiana.
Ecco, che poi c'avevi anche qualcosa a dirci riguardo.
Sì.
Paolo Mitton, per chi non lo sapesse, oltre a questo film, questa è la tua opera prima, il tuo primo lungometraggio, giusto?
Sì, giusto, giusto.
E hai all'attivo alcuni corti e hai lavorato agli effetti speciali di alcuni film di grande budget, grandi film come ad esempio La fabbrica di cioccolato, Troy, Alien vs Predator e Harry Potter il prigioniero di Azkaban, a me particolarmente caro.
Alien vs Predator, grazie di averci lavorato.
E Simone Smith, ti ringrazio per Alien vs Predator. Ora ti chiedo un paio di cose. Cominciamo da una domanda abbastanza scontata, ma un'autentica curiosità mia.
Che macchina hai?
perdona in anticipo, perché siamo un po' cialtroni noi, fa parte un po' della cifra del programma, è così, per cui
meglio.
Bene, sono contento. Allora, la mia domanda è l'idea di questo personaggio, siccome ho letto da qualche parte, non ricordo dove, mi sono documentato un po' in giro in rete quello che ho trovato, e da qualche parte dicevano ispirato a una storia vera, è vero o no? E come nasce comunque l'idea di questo personaggio e come nasce l'idea di raccontare la sua storia?
Sì, beh, il personaggio è mezzo vero, nel senso che è ispirato un po' come carattere a me e al mio co-sceneggiatore Francesco Scarone, con cui abbiamo scritto il film. Nasce dal fatto, beh, se tu pensi, io mi sono laureato in ingegneria tanti anni fa e poi non mi piaceva il lavoro che sono andato a fare come ingegnere. Da quel momento ho deciso di fare cinema e quando mi sono messo a fare i cortometraggi, tutte queste cose qua, i miei amici, beh, non gli amici veri, però la gente che mi stava intorno si lamentava, mi diceva: ma cosa stai facendo? Ma sarà mai un lavoro quello? E da lì nasce un po' questa idea di fare un film sulle relazioni che abbiamo con le persone che ci impongono il loro modo di trovare la felicità, no? Come se loro sapessero come si deve fare e invece noi stessimo facendo qualcosa di veramente strano. In realtà poi il film non è che voglia condannare queste persone, fare di Scagno invece il protagonista un eroe, semplicemente fa una commedia, crea il divertimento nel ponere a fianco uno all'altro delle persone che hanno un'idea di felicità così diversa, perché Scagno invece è uno che non è rampante, è lento, si prende il suo tempo per aggiustare gli oggetti, riparare,
certo.
Si fa addirittura un mestiere che non esiste più, insomma.
A proposito di questa cosa che hai detto, ecco, mentre io vedendolo ieri ho pensato a questa cosa, cioè mentre la tua l'irrisione di alcune tipologie, cioè la coppia di amici, il playboy da strapazzo, la pseudo emancipata, la fauna del bar, eccetera, si intuisce e si condivide anche, insomma, io viene da condividerla, io in realtà non mi sono deciso su quanto, non sono riuscito a capire quanto empatizzavo con questo personaggio principale, perché questo fatto della sua diversità tra virgolette rispetto alle figure che ho citato poco fa, me lo faceva stare simpatico, mentre la sua indolenza a volte mi irritava un po'. Questa cosa è un problema mio personale o una scelta di scrittura? Cioè la tua...
No, è una scelta, sì, ho capito la domanda.
È voluta questa cosa?
È una scelta, sì, è voluto. Poi in realtà si scopre, così andando in giro per l'Italia e parlando con il pubblico, scopro che veramente dipende molto dal vissuto. Cioè c'è chi vede questo personaggio in maniera diametralmente opposta a seconda della vita che si trova davanti, e quindi da un lato è voluto, dall'altro credo che dipenda veramente dal vissuto di uno di noi. È voluto perché, insomma, io volevo, se il personaggio fosse autobiografico, io lo nego sempre, però se nel carattere lo fosse, io di questo carattere volevo mostrare, esagerandoli, sia gli aspetti positivi ma anche quelli negativi, che credo poi possano far venire fuori il grottesco, o comunque, insomma, è un modo per ironizzare sui difetti del genere umano, perché non si salva veramente nessuno dei personaggi alla fine.
Certo, giustamente. La tua esperienza nell'ambito degli effetti speciali, che si intuisce un po' dal film, perché non rivelo niente, perché noi siamo assolutamente contro lo spoiler, ma si intuisce da alcuni piccoli dettagli del film. Io ti devo dire che all'inizio, la sequenza iniziale, il primo minuto del film, stavo lì a pensare: beh, certo che è difficile fare una cosa così, ci vuole una certa, tu pensa a quello che tiene il fuoco e tutto quanto. Poi ho pensato: ma forse questa cosa è fatta in CGI. Lo è, vero? Spero di non aver detto una.
Sì, lo è.
bene.
Però già che venga fuori il dubbio.
Sì, sì, a me è venuto e stavo pensando: beh, però tu immaginati, no, a fare questa cosa. Non dico cos'è, andatelo a vedere. Comunque, oltre a questa cosa, aver lavorato con registi come Tim Burton e Alfonso Cuarón, ora mi rendo conto che il comparto tecnico di film del genere è enorme, non ho idea di quanto sia stato a contatto, ma comunque senz'altro hai avuto modo di vedere da vicino, insomma. È stato utile la formazione professionale tua come regista, oppure in che misura, in che modo, non so.
Sì, beh, è utile soprattutto per la parte di gestione degli effetti speciali, o anche quando giri come regista, sapere che quando c'è un problema magari non è un problema, sai quanto è facile poi, o difficile, ma accorgi soprattutto quando è facile risolvere poi il problema in post produzione con degli effetti speciali. Questo facilita molto sul set, no? Riesce a dare un'importanza alle cose tenendo conto di quello che poi puoi aggiustare in seguito, e poi impari proprio un metodo, quello, perché questi grossi studi, è vero che c'è tanta gente, ma proprio perché c'è tanta gente ci siamo organizzati benissimo, quindi impari il metodo, no? A fare le cose in gruppo, velocemente ma bene, impari la perfezione, perché sono veramente dei fanatici, cioè una cosa che sembra già finita perfetta, poi arriva il regista e dice no, ancora un po',
sì. Posso immaginare, ho capito. Senti, ti faccio un'ultima veloce domanda. Allora, per dire, non so se tu sei come noi qua siamo abbastanza fanatici di Boris, la serie TV, e non so se hai presente, ma insomma ti direi che questo film, per dirla alla Stanis La Rochelle, è molto poco italiano, inteso come un complimento, te lo dico, cioè nel senso c'è una fotografia molto curata ma non invadente, c'è un addirittura ieri qualcuno mi diceva alla Channel 4, mi ha detto un amico, c'è un montaggio non canonico, e addirittura il titolo, insomma, è in inglese. Anche questa cosa è una scelta per internazionalizzare il film, o il risultato di scelte, magari di scelte artistiche concomitanti che hanno sortito questo effetto?
Ma è un po' il titolo è un po' un misto di tutto questo, però sicuramente diciamo che noi abbiamo scelto il titolo in inglese perché il primo festival che abbiamo fatto, la prima mondiale, è stata al Random di Londra, quindi bastava il titolo in inglese ed è il primo che gli abbiamo dato, e poi da quel punto in poi abbiamo cercato un titolo italiano, ma alla fine ci siamo detti, proprio perché questa è una commedia in italiano ma non sembra tanto una commedia italiana, perché non lasciare il titolo inglese, a cui oramai ci eravamo affezionati.
Perfetto, abbiamo un nostro amico Andrea Fioravanti che ti vuole fare una domanda, ultima, prometto.
Sì, volevo sapere, visto che comunque negli ultimi 2 anni hanno esordito diversi registi in Italia con propositi simili ai tuoi, e questo mi fa pensare che si vuole raccontare una certa generazione, 30-40enni, non più disposta, come dire, a subire le avversità del nostro paese. Io penso a Diario di un maniaco per bene, l'esordio di Michele Picchi, e poi penso, non so, all'altro film Noi e la Giulia, e al precedente, appunto, film che aveva fatto lo stesso regista. Ecco, io mi chiedo, vi sentite parte di una sorta di gruppo di registi che vuole raccontare, diciamo così, un'Italia Italia non troppo italiana? Perdonami il, diciamo, la contraddizione.
Ma non troppo italiana in che senso?
Nel senso che riuscendo a trasformare questi i personaggi anche negativi in paradigmi divertenti che poi vengono quasi sempre assolti, come faceva una certa commedia all'italiana fino a qualche anno fa.
Esatto, sì, no, per quello chiedevo. Sì, perché una volta si faceva, certo, negli anni 70, per esempio. Non è che sia, non lo so, io dico sempre che faccio le cose in maniera anche molto involontaria, non è che ti metti a tavolino a dire adesso faccio questo, quell'altro, viene un po' spontaneo così dal vissuto che hai, ma soprattutto forse dai film che hai visto nella tua vita. Io guardo pochi film di questo secolo, dico sempre, insomma, degli ultimi 15 anni, guardo tanti film antichi, anche italiani, quindi la commedia ai tempi era fatta in questo modo, e guardo tanti film americani. E la commedia americana, con la, penso la commedia Sundance, così per definirla in questo modo, è di questo tipo, quindi credo che derivi un po' da quello.
Bene, grazie infinite Paolo, ti facciamo un enorme in bocca al lupo per il film, ricordiamo a tutti di venirlo a vedere al Postmodernissimo se non l'avessero già fatto, ma anche se l'avessero già fatto lunedì. Ci fai solamente un saluto agli amici del Bar Traum Fabrik, è difficile da dire, Bar Traum Fabrik.
Sì, ci provo.
Vai.
Un carissimo saluto agli amici del Bar Traum Fabrik. Ci vediamo al Postmodernissimo lunedì. In realtà io non ci sarò, mi scuso con tutti, ma ho un impegno. Ci sarà però il cast con l'attore principale, simpaticissimi tutti quanti.
Perfetto. Guarda, sei stato uno dei pochi che l'ha detto bene.
Sì, è vero.
Grazie, grazie infinite. Di nuovo in bocca al lupo e a presto. Ciao.
Salutaci Ali. Molto tecnici nei commenti. Grazie mille.
Grazie, ciao.
Ok, ok, allora io direi che dopo questo ulteriore momento alto, perché noi, guarda, oggi non si sa che è successo, sarà il vento, non lo so cos'è, io metterei un brano così magari ci rifrizzantiniamo un attimo. Questa è una canzone dei The Bees, This is the Land è il titolo, e viene da un film che si chiama Goal. Perché abbiamo scelto questo? Andiamo per associazione.
Perché è di Paolo, ci ha lavorato Paolo Mittoni.
Scherzo, ai voi.
Eccoci qua, dopo questo gol torniamo in diretta come sempre, come ogni venerdì fino alle 21.30, avete ancora più di mezz'ora
E non sapete quante cose interessanti avrete ancora da sentire in questa mezz'ora che ci separa dalla fine della puntata. Noi avevamo parlato la settimana scorsa con il nostro ospite Filippo Costantini di una rassegna che stava per iniziare allo Zenith.
Non era Simone?
No, Costantini? Ah sì, giusto. Scusami. Simone Giuseppe Costantini.
Che cazzo stai a
dire? E però abbiamo detto, cavolo, una rassegna cinematografica dedicata al cinema rosa, quindi al mondo delle donne, eccetera, eccetera. Ma cavolo, ma invitiamo in studio una donna. E quindi, per i nostri ospiti, questa sera assolutamente... No, purtroppo no, non è una donna. Questa sera abbiamo Andrea Fioravanti, che, se non gli dispiace...
Piccolo appunto, l'unica volta che io non c'ero c'erano due donne in studio. Fate come
beh,
mi pare.
Rifletti.
No, riflettete voi.
Rifletti, Lupo.
E che donne. E che donne.
Tre donne, giusto, c'era anche a Simone, è vero.
Che donne.
Comunque, stavamo parlando della rassegna a proposito di donne che... diciamo dopo un credo un preludio sta entrando nel vivo, sì. Adesso e quindi Andrea spiegaci un pochino cosa
dunque
cosa
la
farete.
Rassegna a proposito di donne
sì
no ora
ho subito sdrammatizzato
dunque si tratta di una rassegna giunta alla settima edizione. Una settima edizione, io dico, amo dire 7 su 7 perché è una settima edizione che diciamo così si realizza in 7 appuntamenti, in 5 serate e 7 appuntamenti. A dare il via a questa rassegna è stato il film Triangle della bravissima Costanza Quadriglio, che davvero ha osservato in parallelo le due grandi tragedie che si sono purtroppo, che hanno visto vittime le donne sul mondo del lavoro. Vale a dire la tragedia di Triangle, la fabbrica di tessuti a New York nel 911 e la tragedia avvenuta a Barletta nel 2011. Diciamo, come hai detto giustamente tu, nel mese di marzo il cinema Zenith si tinge di rosa. Ho descritto il primo appuntamento, ma in realtà c'è stato anche un preludio al primo appuntamento, vale a dire con i ragazzi della Sagra del Cinema, Filippo Costantini, che c'era qui con me la scorsa settimana, abbiamo organizzato una cinecena al femminile, dove con un menù particolare abbiamo analizzato le tre grandi attrici italiane. Il titolo della serata era Il cinema è femmina atto secondo, perché se nella prima occasione avevamo analizzato Claudia Cardinale, la Magnani e la Mariangela Melato, in quest'altra occasione abbiamo analizzato il cinema, il percorso cinematografico e diciamo della carriera di Sofia Loren, Monica Vitti e Virna Lisi. Dopo questa cinecetta, appunto svoltasi il 2 marzo, è partita la rassegna vera e propria a proposito di donne. Dunque 5 appuntamenti, 5 serate, scusate, su 7 appuntamenti. Abbiamo descritto l'appuntamento che è già stato di martedì 3 marzo. Martedì prossimo, il 10 marzo, sarà la volta invece di Professione Documentarist, 7 cineasti iraniani che raccontano il loro paese, e è stato premiato allo Sheffield Doc Fest. Diciamo che sullo schermo vengono riproposte le difficoltà quotidiane di chi vuole raccontare un mondo che si vorrebbe libero e indipendente, ma così non è. Sarà ospite la giornalista e scrittrice Marina Forti. Si proseguirà con martedì 17 con Capace, che ha ottenuto la menzione speciale al Torino Film Festival, e prenderà parte alla proiezione, dunque al dibattito, la regista Eleonora Danco. Martedì 24 ci tengo particolarmente. È una delle serate, diciamo così, più importanti dell'intera rassegna, perché è in programma La pazza della porta accanto, conversazione con Alda Merini, della grandissima regista italiana, una davvero delle poche registe indipendenti di spessore italiano, che è Antonietta De Lillo. Quanti di voi ricordano Il resto di niente con la splendida Maria de Medeiros? Diciamo che Antonietta De Lillo si è riproposta così sullo schermo con questo documentario, con questo dialogo con la grandissima Alda Merini. La proiezione però sarà preceduta dalla lettura di alcune poesie della Merini stessa, a cura dell'associazione Noi Femminile. L'ultima serata, il 31 marzo, vedrà un triplice appuntamento. Alle 18 il film di Edoardo Whisper, vale a dire In grazia di Dio. E poi vedremo alle 21 Carbonaia, una sorta di un'esperienza di ascolto condiviso, è una sorta di audio documentario.
Nella Carbonaia lo fate? No,
no, Zenith, no. Anche sarebbe se, anche bel... se il, test, il testo lo, come dire, meriterebbe. E poi Audiodoc, un altro audio documentario, e qui si conclude la nostra esperienza. Io voglio dire questo, che a proposito di donne, è giunta la settima edizione grazie al supporto e alla proposizione del Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, che da 7 anni ci sostiene, ci supporta e promuove questo festival, attraverso il quale noi cerchiamo di investigare la situazione femminile non solo nel cinema, perché sappiamo che purtroppo il cinema è storicamente un universo maschilista e le registe si contano sulla punta delle dita, ma anche e soprattutto sulla società. Quindi diciamo che il cinema, in quanto lente di ingrandimento surreale, vuole investigare le singole problematiche come il mondo del lavoro, la famiglia e, purtroppo, tema di attualità, il femminicidio, che sempre più spesso vediamo raccontata dalle cronache locali.
Grande.
La rassegna che tra l'altro ho ospitato,
impeccabile Andrea,
grandissime cineaste che sì, sono state presentate prima che avessero un successo.
Sì, a dir la verità, questo è verissimo. Noi abbiamo
Ceccarelli, per
sì,
esempio.
Sì, 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 non solo, ma anche la stessa Quadriglio, che ora è tornata, è stata presentata.
La De Lillo, lo stesso.
La, diciamo, la Alina Marazzi. Posso dire una cosa? Che questo festival ha visto tra le sue madrine diverse attrici di spessore. Pensiamo a Margherita Bui, che è stata madrina di un'edizione, e pensiamo alla Monica Vitti, che, cui è stata dedicata un'edizione, appunto, di A proposito di donne.
Bene, questa della rassegna ovviamente parleremo via via nelle nostre puntate nell'agenda settimanale, quindi vi ricorderemo come sempre tutti gli appuntamenti. A proposito di donne, oltre che una splendida iniziativa, è anche un film da cui è tratta questa famosa canzone di Bonnie Raitt, che ci sentiamo al volo, e si intitola You Got It. Buon ascolto. Velocissimi, velocissimi, è il momento, mentre i nostri amici non si ricordano del microfono ambientale come al solito, è il momento di, del nostro solito quiz dedicato questa sera a Non ci resta che piangere, e quindi sigla.
Tutti bravi, sono tutti bravi, col buco degli altri. Zap, zap.
Zazza, eccoci qua. Allora, velocissimo perché il tempo è pochissimo. Qualche domanda su Non ci resta che piangere, che ricordiamo è uscito al cinema di nuovo qualche giorno fa, lunedì, martedì, mercoledì. Si è beccato anche una diffida da Cecchi Gori, perché la Lucky Red si è beccata
questa. Chissà perché.
Chissà perché. Bene, qualche domandina, solito discorso. Io faccio, vado con la cosa, anzi.
E noi facciamo come al solito.
Se volete sia un vero e falso, se no faccio a giro. No, fate A, fate A. Allora, prima domanda. Il paese di Frittole è in realtà Castel Scannaione, minuscolo borgo medievale toscano in provincia di Siena. Vero o falso? Papanelli dice vero. Sbagliato.
Falsissimo.
Sbagliato. Tu sai la risposta giusta?
No, penso che non esista. No,
cioè. Era interni ed esterni, sono stati girati a Cinecittà.
Appunto, certo. Non esiste.
Seconda domanda. Il titolo del film è lo stesso di una poesia di Francesco Petrarca. Vero o falso?
Vero.
Bravo Simone Rossi. Benigni stava leggendo alcuni titoli di poesie e Troisi disse che quello gli piaceva. Terza domanda. Oltre alle due versioni cinematografica e televisiva che avrete tutti presente, negli anni 80 ogni tanto mandavano in televisione quella televisiva un po' meno riuscita, a dire il vero, con l'approfondimento del personaggio di Iris Peinado, esiste un terzo montaggio con finale alternativo in cui Saverio confida a Mario di conoscere il modo per tornare nel 1900 e glielo svela facendogli promettere però di sposare la sorella Gabriellina. Vero o falso? Pampanelli, vero. È vero.
Oh!
O almeno così si dice. Almeno così si dice.
Io faccio la gara su Rossi.
Ho trovato due o tre testimonianze in rete. Che qualcuna la dà per vera, qualcuna è un po'
se
più.
Se ci fosse stato Simone Smith avrebbe detto è un caso?
Io non credo. Pare che lo mandò la Rai una volta sola, però non possiamo giurarlo. Domanda. Sì, dimmi.
Posso fare un piccolo...
Certo.
Raccontare una piccola cosa. Vai. Velocissima. Quando ero piccolo abitavo in un paese nella provincia di Roma e nel piano sopra il mio ci abitava la sorella di Iris Peinado.
Ma dai.
Potevo dirvelo.
Ma veramente? Dire. Cioè, nel piano sopra il tuo?
Sti cazzi, vero?
Ma è meraviglioso.
Lo dovevo dire, scusate. Lo dovevo dire.
Poi tu mi dici. Mi dici perché io...
Basta. Allora, il film sbancò al box office superando blockbuster americani come La Storia Infinita, Indiana Jones, Il Tempio Maledetto, Beverly Hills Cop e Gremlins. Fu superato quell'anno solo da Ghostbusters. Vero o falso?
Vero, la butto.
Falso.
Perché falso?
Perché ha vinto. Perché cioè è stato il campione.
Superò
di
anche Ghostbusters.
Un applauso per...
Mamma mia.
Per
mamma
pochissimo. Mia. Per pochissimo superò anche Ghostbusters. Buona parte della sceneggiatura del film era appena abbozzata. Il personaggio di Pia, cioè Amanda Sandrelli, è uno dei pochi che è stato scritto minuziosamente. Vero o falso?
È vero che maggior parte della sceneggiatura...
Sì, ma la domanda, sì, la domanda era un'altra.
Io penso di sì, perché Sandrelli è una cagna maledetta, però non lo so.
Invece è falso.
No!
La sceneggiatura diceva solo: giovanissima, quindicenne, si innamora di Massimo. Punto.
Fantastico.
E nulla più. La Sandrelli racconta: poi Massimo al trucco cominciò a dirmi che gli sarebbe piaciuto che inventassimo per Pia un tormentone. Un tormentone. Mi chiese di fare un po' la voce da scema e di ripetere spesso la stessa parola.
Forte.
No, e quello invece Roberto Benigni disse: invece fai come i bimbi quando parlano talmente in fretta che non prendono fiato. Capito?
Comunque, posso dire una cosa a Corredo? L'interprete di Parisina, che allora era una...
Grazie Mario.
Grazie Mario, esatto.
Saverio, cioè, era una grande attrice teatrale, un'attrice teatrale importante, insomma, e lei si trovò talmente spiazzata, perché questa cosa del canovaccio e non della sceneggiatura era
per un'attrice teatrale.
Per un'attrice teatrale era una cosa totalmente impensabile.
Tant'è che lei leggerà la lettera che lascia Saverio a Mario Saverio in maniera proprio eccezionale.
Ma comunque anche loro, Roberto Benigni e Troisi, cioè nella scena lì si vede tantissimo nella scena di Lun Fiorino. Beh, che a un certo punto iniziano a ridere.
Infatti pare che questa scena non prevedesse quelle risate, ma non sono riusciti a farla senza morire da ridere. Alla fine hanno tenuto.
No, perché è stato bravissimo la spalla, quello che dicevo, un Fiorino, che ha continuato imperterrito, nonostante non ci fosse un cazzo di sceneggiatura, a ripetere imperterrito un la Fiorino. Stessa cosa.
Invece, un'altra cosa, un altro aneddoto che conosco attraverso varie letture è quale fu la scelta di chi doveva redigere la lettera, perché nel famoso capostipite della lettera scritta è Totò che detta e De Filippo che scrive. In quel caso invece i ruoli da dominatore e dominante vengono quasi capovolti, è Benigni che scrive e Troisi. Che in un certo suggerisce.
Ultima domanda: pur essendo le musiche del film completamente originali, il film dovette pagare ingenti somme per i diritti d'autore, vero o falso?
Vero.
Perché?
Ma sicura, perché la CIA ci riesce sempre a fare un sacco di soldi, quindi il modo l'avrà trovato.
Vi dico
sicuro
questa cosa: l'improvvisazione di Yesterday,
no,
appena accennata,
che fa così: Yesterday, da.
Chi stia musica?
Ecco, questo pezzetto gli costò 70 milioni di delle vecchie lire, del vecchio
corio.
Che forse saranno in Svizzera adesso.
La Sandrelli racconta ancora.
La Sandrelli, la Svizzera, il cielo nostro. È un caso.
Un caso, io non credo. La Sandrelli racconta questo: Massimo mi disse che avrebbe canticchiato qualche brano, ma non mi disse quali. Poi all'improvviso se ne venne fuori con Yesterday. E io, finché l'uscita, mi trattengo. Ma appena dice bom bom, scoppiamo tutti a ridere per diversi minuti. Bene, chiudo dicendo una cosa.
Ma lì anche al cinema, ma io lo vidi con mio padre nell'85 in sala.
Chiaro.
Quindi ero piccolissimo, 11 anni. Ma morì
delirio. Chiudo dicendo, con una citazione di Troisi che si riallaccia a quello che ci disse il professore sui registi improvvisati, anche se in questo caso insomma ce ne fossero di registi improvvisati così. Lui disse questa cosa: io penso che noi siamo la rovina del cinema italiano, perché ci mettiamo là fa gli attori, i registi, gli sceneggiatori, e questo si fa solo dopo anni e anni di gavetta. Mo arriva uno e dice: mo faccio regia, sceneggiatura e l'attore, vabbè fallo, poi guarda un cinema italiano in che condizioni sta.
Direi che non fa una piega.
Io spero che Ivan Olivieri non sia l'ascolto in questo momento.
No, vabbè, scusate il napoletano, però era così, l'ho dovuta leggere così com'era. Non era tutta in napoletano, c'era qualche caduta nel napoletano, prego. Anzi, qualche caduta nell'italiano, prego.
Allora, noi abbiamo proceduto come al solito per associazioni, come in questa nostra puntata, e quindi, visto che non ci resta che piangere, ci ispirava un pianto di qualcuno, abbiamo scelto di citare Cry Baby, il film interpretato in un sacco di tempo fa, se non sbaglio, 87, no? Quando era?
95?
Diciamo,
mi pare, non mi ricordo. Forse ho detto una cazzata.
In mezzo, no, comunque. Vabbè. Sicuramente c'ha un 30 anni abbondanti.
Almeno 20.
Con Johnny Depp giovanissimo e che ovviamente eseguiva, se vi ricordate, delle canzoni, diciamo, del folk americano degli anni 50. E quindi c'è un pezzo di James Hetfield, giusto? Che si chiama King Cry Baby, e noi la mettiamo su per farvi ballare un pochino come si faceva appunto negli anni 50. Vai.
I'm the king. King, cry, baby. I'm the king. King, cry, baby. der langen Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
Rieccoci qua, e allora forse dovremmo avere in linea il professore, ma mi dicono di no. Bussano, prego.
Avanti, prego. È permesso, giovani?
Professore, nuovamente dal vivo.
Mi trovo
a trovare incredibile.
Trovo a passare da queste parti, non so per quale associazione. Il viale testa di fronte che pullula di donnine, i campi di calcetto adiacenti.
A delinquere,
oppure,
l'associazione delinquere.
Beh, sì, non so per quale associazione mentale.
Pompe funebri dietro.
Sì, non so, ragazzi, a proposito di pompe funebri, anzi, a proposito di pompe e di funebri, vorrei riflettere su questa cosa. Sapete mica quando è morto Johnny Depp?
Non credo che sia morto.
Quello che gira, adesso
sì.
È un po' diverso.
Dunque, Johnny Depp è affogato mentre tentava di arrembare una nave sul set dei pirati ai Caraibi, esattamente 10 anni fa. È così senza dubbio, è affogato nonostante i criminali in giacca e cravatta che governano Hollywood non abbiano fatto trapelare la cosa, sostituendolo con un coglione mezzo ubriaco che passa da un set all'altro dello stesso film con lo stesso ruolo ormai da stagioni. Continuiamo a vedere il suo cadavere a girarsi nelle sale, frequentare alcune delle pellicole più insulse e sbagliate degli ultimi anni. Prendete The Tourist o l'ultimo film Mordecai. Ecco, il protagonista sembra essere fatto apposta per la galleria di buffoni che Depp ha inanellato nel corso della sua carriera. Un personaggio scritto su misura. E questo forse è il problema più grande, perché ormai i registi gli cuciono addosso il personaggio che lui ha creato, divenendo una creazione diegetica proto-soggettiva, una narrativa di secondo grado, o insomma, per farmi capire da voi ignorantelli, una parodia di se stesso. E così il nostro eroe, la maschera per eccellenza degli anni 90, viene imprigionata da se stesso, processo iniziato, come ho testé detto, con la trilogia diretta da Gore Verbinski a partire dal 2003, Pirati ai Caraibi, film che molti hanno dimenticato, il mio lupus, lei ha dimenticato essere stato il primo girato dal nostro eroe ribelle per una major, sì, è stato il primo girato non indipendente da Johnny Depp per una major. E che major? Esattamente quella più attenta al brand, alle strategie economiche, a quelle mediatiche, alla comunicazione, la Walt Disney. Voi immaginate il primo film di una major di Johnny Depp per la Walt Disney? Ricordo di aver visto con fastidio il terzo episodio della saga, dove non so per quale follia creativa di sceneggiatura il personaggio di Jack Sparrow si moltiplicava, riempendo lo schermo di 3 identici pirati che recitavano secondo lo stile tipico di Depp, con quelle espressioni del viso surreali ad accompagnare le mani che si muovono come quelle di un illusionista alcolizzato, atteggiamento e recitazione divertente in sé, ma nauseante se esasperata. Depotenziamento della sua carica eversiva, pacificazione del personaggio che da terrorista dello schermo diventa un burlone consolatorio e la sua carica eversiva dispersa dal suo eccesso, cioè mediante la sovraesposizione di quello stile che andava invece dosato, centellinato, misurato per mantenersi ciò che era. E ciò che era? Che cos'era Tim Burton, caro il mio Daniele? Era un attore anarchico che dal cinema di ricerca degli esordi di Tim Burton, su tutto il capolavoro, buona la prima Ed Wood, è passata a un cinema ancor più sperimentale attraverso i campioni dell'indie targato anni 90, già i mitici anni 90. Ormai mi sento come Red Ronnie quando parlava dei favolosi anni 60. I mitici anni 90 c'erano il grunge, le posse, le contestazioni, il cuore di Michele Serra, il Milan dei tulipani, l'Inter dei tedeschi, e c'era Johnny Depp. Come sono lontani quegli anni 90, decade in cui ogni regista intellettuale, ribelle e indipendente voleva per i suoi film la maschera del giovane attore Johnny Depp. Emir Kusturica con il suo gioiellino Arizona Dream, di cui rimangono famose le scazzottate sul set con Vincent Gallo, e poi Jim Jarmusch che gli affida la parte del morente ed equivoco William Blake, in cui il suo volto diventa paesaggio desolato e malinconico per la musica di Neil Young, e poi Joe Pestone in Donnie Brasco, in cui c'è il passaggio di testimone da un'icona all'altra, da, diciamo così, Al Pacino che gli cede il testimone a il buon vecchio Johnny Depp, un artista viaggiatore capace di provocazioni, e l'ultima sua declinazione era la maschera feriale dell'investigazione. Pensate al giornalista ispirato a Thompson in Paura e Deliri a Las Vegas, oppure al buon Dean Corso della Nona Porta di Roman Polanski. E diciamo così, arrivano i due capolavori del nuovo millennio, e sono Il mistero di Sleepy Hollow e La vera storia di Jack lo Squartatore. E poi Il pirata che depreda la nave del ribelle, un arrembaggio sconsiderato è ciò che è stato, il resto è una navigazione accademica che vive di rendita, superato nel ruolo di attore maledetto da Joaquin Phoenix, in quello del cinquantenne affascinante da Brad Pitt, in quello di attore impegnato da Matthew McConaughey, e pure in quello di perdente è stato superato dall'eterno sconfitto agli Oscar Leonardo DiCaprio. Si è arreso al ruolo di Tom Cruise, diciamo così, sui quali ormai lavorano i bookmakers che scommettono meno su quanto si renderà ridicolo nel prossimo film, e dopo il baratro cinematografico in cui si è spinto con The Tourist è difficile prevedere il peggio. Diciamo così, non è certo un caso isolato, perché Hollywood è una terra difficile, ma a volte la terra dei sogni cinematografici, del cinismo, mostra una tale spietatezza nel distruggere gli idoli che lei stessa crea da stupire gli osservatori più disincantati. Ma sparire per eccesso di sé è davvero una cosa che ci sconforta. Arrivederci, ragazzi.
Meraviglioso. Professore, arrivederci, nel senso che lei se ne va adesso o resta con noi per la fine del programma?
Io passavo alle pompe.
Di benzina. Allora, agevoliamo l'intervento del nostro direttore.
Sì, assolutamente. Questa musica in HD che questa sera ha delle frequenze basse che si insinuano.
Speriamo non si insinuino nella trasmissione.
Guarda, chissà. Qui noi vibriamo, però via, dai, cioè, facciamola un po' metal. Allora, io questa sera, per voler diciamo omaggiare uno dei personaggi che in questi giorni avrebbe compiuto gli anni, e non potevo esimermi dal citare uno che proprio nei primi di marzo era famoso, insomma il suo compleanno è stato celebrato tante volte, purtroppo non è più possibile farlo, ma noi il nostro piccolo lo facciamo. Sto parlando di Lucio Dalla che diciamo con il cinema c'entra relativamente poco, c'entra relativamente poco anche con la letteratura, ma io ho detto ma no,
l'ultima cosa che ha fatto è fatto per il cinema, però
sì,
il Pinocchio
infatti,
di Dalò.
Ma infatti sì, relativamente voleva dire che anche dal punto di vista poi letterario c'è assolutamente un universo. Infatti certo. Il problema poi magari di avere pochi minuti per raccontare, per citare, per ricordare, è sempre un pochino così, un po' lascia l'amaro in bocca, ma magari semplicemente facendo luce, mettendo per un attimo l'attenzione su un qualcosa di meno noto, di meno mainstream, può essere magari un qualcosa che stimola anche chi magari fino adesso non aveva osato tanto, diciamo. A cosa mi riferisco in particolare? Io volevo parlarvi di uno spettacolo, di un album, secondo me di un qualcosa che sarebbe anche tranquillamente potuto andare oltre e arrivare pure al cinema, in realtà ci è andato vicino, c'è stato. Di che cosa sto parlando? Io sto parlando di uno spettacolo che nasceva nel 76 dal titolo Il futuro dell'automobile e altre storie, quello che poi fondamentalmente diede vita all'album Automobili, un album meraviglioso datato 76 che tra le altre cose fece interrompere la collaborazione tra Roberto Roversi, uno dei parolieri sì, sì. più poeta più che altro meravigliosi di quei tempi, e che con Lucio Dalla costruì poi gran parte della sua carriera, soprattutto dal punto di vista poi diciamo letterario. Questo disco, che comunque è bellissimo, ha
collaborazione ripresa poi per l'album Attenti al lupo con Comunista, vorrei farlo notare perché ti piaceva questa cosa così.
No ma in effetti poi hai citato una cosa, un passaggio importante, dopo lo accennerò, però effettivamente anzi guarda, ci posso andare subito,
uno spoiler?
No, anzi non l'ho segnato, però te lo racconto. In realtà forse questo essere molto politico di Roversi e in una certa fase della sua carriera meno politico di Dalla ha creato questa distanza. In realtà poi, come giustamente sottolineavi tu, certi amori, no? Come
non, certi amori non finiscono, fanno giri in pezzi e poi ritornano.
Già. Quindi che è successo?
Citazioni che alte, direbbe Smith.
Una mamma trasmissione mia, che fino a questo punto aveva avuto la notte liete, e ora state...
No, però che successo? Inesorabilmente inchiodando la barra. Che lì per lì addirittura Roversi firmò i testi con uno pseudonimo, tal Norisso, e in realtà si diciamo divisero lì per lì in maniera abbastanza forte. Io avevo trovato una cosa molto carina che diceva Norisso, che dice appunto: non ho voluto sottoscrivere 33 giri automobili, è tattico stravolgimento da parte della casa discografica del filo rosso argomentante che sottostava allo spettacolo Il futuro dell'automobile. Lo spettacolo, perché lo spettacolo? Perché in realtà andò in scena e ripreso dalla Rai sempre in quegli anni 76-77 un adattamento in cui accompagnato da uno scimpanzé di nome Natasha, Dalla raccontava le gesta del grande campione Nuvolari. Queste canzoni che facevano parte dello spettacolo divennero poi l'album. Ci sono all'interno di questo album dei pezzi storici, al di là dello stesso Nuvolari, c'è Mille Miglia, c'è Due Ragazzi, c'è L'Avvocato.
Mamma, Due Ragazzi, fantastica.
Certo, c'è bellissimo. Per chi magari...
Comunque posso dire una cosa?
Vai, guarda, come no.
Appunto io. Veramente Dalla, uno dei geni veramente incredibili della canzone italiana. Sì. Fino perlomeno agli anni, a metà degli anni 80. Perlomeno genio totale, poi
anni
ha fatto 70, dei gran
sconvolgente.
Ed è un
peccato che il cinema non l'abbia sfruttato.
Esattamente.
Ed è un peccato che il cinema l'abbia sfruttato. Scrittura...
Tranne per la sigla di Lunedì Cinema.
Comunque, ragazzi, Fernando Di Leo,
siamo lunghissimi. Vai.
Esatto. Vabbè, un altro brano che c'era, il motore del 2000, che forse è quella che si conosce un po' più perché è arrivata anche in televisione, in
pubblicità.
Scriveva Roversi nel 76 di questo spettacolo: il futuro dell'automobile è lo spettacolo cantato di un'idea, oppure, diciamolo con semplicità, sarà magari solo il progetto di questo spettacolo cantato. E la nostra idea è questa: ciascuno a suo modo, nel suo campo di interesse e di lavoro, ma tutti insieme dobbiamo affrettarci a ridisegnare la mappa dell'uomo, quest'uomo del 76 che ogni giorno sembra bruciare sotto la carta di 100 giornali. Dobbiamo cercare di ridargli una faccia, la nostra faccia, un cuore, il nostro cuore, dei sentimenti, i nostri sentimenti, un amore, il nostro amore, anche un'ombra, ecco, la nostra ombra. Dobbiamo accompagnarlo, parlargli, discutere, ascoltarlo, ascoltarlo soprattutto nei momenti in cui, credendosi solo, parla o cerca di parlare ad alta voce. Dobbiamo, con un dito, cercare di seguire perfino la leggera polvere del suo fiato.
Ah sì?
Noi veniamo qua coi piedi in terra, con una nuova esperienza, con una rabbia diversa, con i suoi problemi che sono terribili, ma anche con la sua volontà di capire e di vivere il futuro. Dunque, col bisogno di mescolarsi e unirsi agli altri per cercare. Dalla aggiungerà su questa separazione, per riportare un pochino la cosa: separarsi a Roversi fu un trauma. Dopo Roversi non avrei mai immaginato di poter scrivere testi con altri. Come quando scopi con la Schiffer, a un certo punto lei non c'è più, al suo posto c'è un pastore tedesco. Allora capì che dovevo cominciare a scrivere i testi delle mie canzoni. Allora, visto che il tempo poco,
meraviglia,
io salterei direttamente a un brano che è stato molto combattuto questi giorni, perché non sappiamo quale pezzo mettere. Alla fine l'ha spuntata questa qui, sentite se la riconoscete.
Con grande fatica.
Ma sì che la riconoscete. Questa è Futura, una di quelle canzoni che è difficile tagliare, sfumare, è difficile escludere da qualsiasi scelta, quindi sentitevela qui al Tranfabri.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo, non
meraviglia è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani.
Dai che spacchi tutto!
Su quali strade camminerà? Cosa avrà nelle sue mani, le sue mani? Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Ah, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Ed eccoci qua, anche in assenza di Laszlo, come abbiamo sempre detto, tacciono le voci, anche quella meravigliosa di Dalla, si spengono le luci, ma non troppo, e parte la mitica agenda cittadina, questa volta come sempre ultimamente, di Simone Rossi.
Senza R,
vai Simone, senza R.
Cinema Méliès con la S invece.
Dai che spacchi tutto!
Still Alice, di cui abbiamo parlato poco fa, e Timbuktu del nostro Sissako.
E nome proprio?
Non lo so, perché è scritto male, sono un sacco di
eroe. Non ti sento convintissimo però, eh!
Poi abbiamo Minuscule, La Valle delle Formiche Perdute, un film di animazione, sabato 7 e domenica 8, in spettacolo unico alle 16.30, scusate.
Frizzatina la facciamo?
Sì, senza tosse magari. Postmodernissimo ci propone invece di Reaper Man del nostro amico e mai amico Paolo Mitton, vizio di formalino.
Ti sei molto sicuro? Hai controllato?
Adesso anche queste metti. Ma è inaccettabile. Vizio di forma di P.T. Anderson con Joaquin Phoenix, film che ci è piaciuto
fino a un certo punto.
Whiplash, io non ti ascolto. Whiplash di Damien Chazelle e SpongeBob fuori dall'acqua, film di animazione, naturalmente con l'inzupposo Antonio Banderas. Non potrebbe essere diversamente visto che è una spugna. In terza sala abbiamo questo mese la rassegna dedicata ad Aki e Mika Kaurismaki e Histoires du cinéma di Jean-Luc Godard.
Credo sia Histoire.
No, c'è la S finale.
Histoire. Ah. Comunque,
in supposo.
Esatto. Opera video in 10 capitoli, iniziata nell'88 e conclusa 10 anni più tardi.
Capolavoro.
Allontatelo via!
Ecco, a Sant'Angelo abbiamo il Ma con la A, meraviglioso boccaccio dei fratelli Taviani, fino a martedì 20, mentre mercoledì 11 l'evento Goldsius and the Pelican Company di Peter Greenaway, distribuito in Italia dallo scrittoio e Maremosso, solo nei principali teatri e nelle sale del set. Non legge, guarda.
Vai avanti.
È un incisore di stampe erotiche del tardo 500 che cerca finanziamenti per un'opera che illustra gli episodi più controversi dell'Antico Testamento. Si parla di temi molto interessanti e attuali, come l'incesto, l'adulterio, la pedofilia, la prostituzione e anche la necrofilia.
E lo sai come si chiama?
Allo Zenith abbiamo il film di Sergio Castellitto, Nessuno si salva da solo, con protagonista Jasmine Tricca, che ormai fa tutti i film che sono costituiti da frasi simili, tipo Sentenza.
C'è come un ronzio.
Come... Scusate, scusate.
Silenzio. Cos'è questa insolenza?
Il film è tratto dal romanzo della Mazzantini, non potrebbe essere diversamente, visto che la moglie di
tutto in famiglia, tutto in famiglia.
Sveglia! Scusate.
Un altro in vena di risatine.
Io non farò mai più l'agenda. Martedì 10 per la segna proposta di donne, professione documentarista, l'ho detto bene?
Sì.
Di 7 registi di documentari indipendenti iraniane, premiato allo Sheffield Doc Fest, racconta le difficoltà quotidiane di chi vuole raccontare il proprio mondo libero e indipendente. Ospite della serata la giornalista e scrittrice Marina Forti.
Oh, sì, sì, per favore.
In multisala abbiamo The Search, del papà di The Artist, Michel Azanavicius, con la moglie, anche qui, Berenice Bejo.
Posso fare una domanda a Daniele Pappanelli?
Trovi... risibile.
Trovo risibile.
No, per sapere. Vai, vai.
E infine da recuperare nelle multisala, anche no, se, da quel che dice il professore, Mordecai e Kingsman Secret Service con Colin Firth e Michael Caine.
Comunque, basta. Posso dire una cosa su Simone?
Il delinquentello a qua.
Io ho finito e non farò mai più l'agenda, scusate.
No, dico è coraggioso, spavaldo, direi qua. Il momento.
Basta, dai, non lo farò mai più, ne avevamo bene, scherzato. Bene, c'è sta. Daniele Pampanelli invece, grazie Simone, grazie, sei stato molto,
che interrompeva,
molto simpatico. E invece Daniele Pampanelli, però io
Giudeo Marramaldo
non riesco a smettere. No,
è una droga, è una droga
capito? Tipo
Monty Python e R. Moshe di Simone Rossi, non posso.
Cioè, uno dei pochi doppiaggi che valevano
geniali.
Daniele Pampanelli, che cosa ci vuoi dire in chiusura?
Allora, in chiusura, brevissimamente, abbiamo parlato di Pasolini. Una citazione di Pasolini dedicata al bar Tan Fabrique. Posso?
Certo,
l'ha scritta proprio lui per il bar?
L'ha scritta, credo, proprio lui per il bar.
L'ha dichiarato, lo so.
Non credo, perché si occupava di cose un pochino più serie, di un deficiente. Ma dovrà attaccare
per tutta la vita. Va bene.
Possiamo finire la puntata?
Vai.
La serietà! Dio mio, la serietà! Ma la serietà è la qualità di coloro che non ne hanno altre. È uno dei canoni di condotta, anzi, il primo canone della piccola borghesia. Come ci si può vantare della propria serietà? Seri, bisogna esserlo, non dirlo, e magari neanche sembrarlo. Seri, o si è o non si è. Quando la serietà viene enunciata, diventa ricatto e terrorismo. E questo era dedicato a Bardan Fabrizio.
Senti, ma di dove era Pasolini?
Casarza,
Friulano. È andato a Bologna, però.
Era Friulano, poi è stato a Bologna, no, poi
è nato a Bologna.
Io penso, convinto che fosse
un romano,
invece
non può smettere.
No, basta, dai,
tutte, poi.
Io non permetto che i miei amici vengano di visita un soldato semplice.
Va bene, basta, non lo faccio più. Allora, scusate, scusa Simone, ma è una di quelle cose che prendono un po' la mano. Bene, come al solito vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs o Kovacs e da lui scritto insieme a Lupus Jodel, poi Simone Smitter, direi Rettore Simone Rossi. Ringraziamo Fabrizio Cruciani, signorino buonasera, e vocalist tonica Marter Schröter. Grazie agli ospiti Andrea Pieravanti, René Pampanelli, Michele Giacchè e soprattutto Paolo Mitton, grandissimo, un applauso, e ringraziamo, e come al solito, al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a cercare di fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l'America. Voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, fate quello che vi pare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
In serio? E come si chiama?
I nemici non sono nemici, va bene.
Confessatelo per terra.
Manca...